come da segno, giusto? Voi sapevate che oggi avremmo letto Daniele 2 e 3 insieme, giusto? E quindi vi ho detto che saremmo anche entrati un po' nel vivo delle visioni, perché fino ad ora abbiamo parlato del capitolo primo, che è un'introduzione, no, alla storia. Vengono scelti questi 10 giovani, tra cui Daniele e i suoi compagni, che hanno determinate caratteristiche. Abbiamo già parlato un po' della struttura, no, del libro di Daniele, abbiamo detto che è una struttura. Io ve la riprendo brevemente, così, perché ripetita iuvant, anche se si annoiano, però non credo sia. Allora, dal capitolo 1 al capitolo 2, versetto 4 a, cioè fino alla prima metà del versetto 4 del capitolo 2, che adesso andremo a leggere, il libro è in ebraico. Abbiamo spiegato che le parti in ebraico sono quelle. Abbiamo spiegato che le parti in ebraico sono quelle più antiche o più recenti. Più recenti, abbiamo detto, la sezione aramaica è quella più antica. Poi dal versetto 2:4b al capitolo 7 compreso, il testo è in aramaico. Forse meglio. Meglio il nero. Fino ad ora riuscite a leggere, però, con difficoltà, ma volevo mettervi alla prova, come la fornace ardente del capitolo 3. Allora, capitolo 8:12, capitolo 8:12, di nuovo in ebraico. E poi i capitoli 13 e 14 abbiamo detto che ci sono solo in greco. La particolarità del capitolo 7, abbiamo detto che il capitolo 7, pur essendo in aramaico, è stato scritto dopo e fa parte della sezione ebraica per il fatto che parla di visioni, quindi è il profeta che ha delle visioni, mentre invece nella sezione che noi andiamo a leggere, non ci sono visioni, ma si parla delle storie di Daniele e dei suoi compagni, tutte le peripezie, le avventure che loro passano, appunto, per mettere nelle quali la loro fede viene messa alla prova. Abbiamo detto che la sezione più antica è proprio quella dei capitoli 2-6. Questa è la sezione in aramaico ed è quella più antica, è di età persiana, quindi entro tra età persiana e da inizio e dall'inizio, quindi diciamo entro il terzo secolo viene scritta. Queste due in ebraico sono state aggiunte durante il periodo dei Maccabei, ricordate quando ci fu la rivolta, eccetera. L'ultima parte è molto più recente, nel primo secolo, a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Quindi molto recente. Questo è per quanto riguarda la struttura, giusto per ricordare. Perché questo è importante? È importante perché oggi andiamo a leggere due capitoli presi dalla sezione aramaica del testo, cioè i capitoli 2 e i capitoli 3. Parliamo di due testi quindi che sono stati scritti entro il terzo secolo avanti Cristo, quindi prima della rivolta dei Maccabei. Ci troviamo in una fase molto complicata per Israele in ogni caso, perché comunque ci troviamo in un periodo di dominazione straniera comunque, e gli ebrei si trovano sempre a fare da stato cuscinetto tra due potenze che sarebbero l'Egitto e Babilonia, che l'una li schiaccia dall'alto, Babilonia, l'altra li schiaccia dal basso, cioè l'Egitto, e gli ebrei si trovano sempre in un conflitto anche più che militare, culturale, perché queste due culture sono culture molto forti e molto più con un patrimonio molto più corposo di quello di Israele, cioè Israele è una piccola cosa in confronto alle potenze di Egitto e Babilonia, anche culturalmente. Quindi è questo il periodo sostanziale di una lotta che in Israele si svolge, una lotta di tipo culturale, proprio per non essere sopraffatti culturalmente da queste potenze. Il capitolo 2 al versetto 4a, leggiamo il versetto 4 del capitolo 2, già lo leggemmo la scorsa volta. Esatto, sì. Sì, versetto 4. I Caldei risposero al re: o re, vivi per sempre. Ora, lì dove voi vedete i Caldei risposero al re, la traduzione italiana ha omesso un avverbio, lo ha messo volutamente per un semplice motivo, perché in italiano non avrebbe molto senso dirlo. In ebraico lì c'è scritto aramaisti, in greco aramaisti, aramit in ebraico, significa e dissero in aramaico. Perché? Perché fino a qua il testo è in ebraico, da questo momento in poi, quando i Caldei cominciano a parlare, si passa dall'ebraico all'aramaico. Quindi da questo punto in poi, cioè il discorso diretto iniziato dai Caldei che cominciano a parlare, dicono ora i vivi per sempre, da qui in poi inizia la sezione aramaica del testo. Le possibilità iniziali, quando si pensava che il libro di Daniele non potesse essere stato scritto da più autori, la posizione classica, no? Voi sapete che fino a prima del concilio era impossibile parlare di un testo composto a più mani, era stato il profeta Daniele stesso a scrivere il suo libro tutto di un fiato, cioè si era seduto una sera e aveva scritto il libro. Prima del concilio la risposta a questo era: il libro è scritto in due lingue, all'inizio in ebraico e poi in aramaico, perché l'autore vuole dare più verosimiglianza al racconto, visto che i Caldei, che sarebbero i babilonesi, parlavano presso la corte in aramaico. Quindi qui l'autore scrive in aramaico perché vuole dare una certa verosimiglianza al testo e renderlo più credibile. Noi invece abbiamo visto che il testo non è così, è un testo composito, ci sono diverse mani, almeno una, due, tre, quattro mani redazionali diverse, quattro autori diversi che hanno scritto questo testo. Quindi da questo punto in poi in ogni caso inizia la sezione aramaica. Ripeto la cosa che ho detto la scorsa volta: l'aramaico non è un dialetto dell'ebraico, l'aramaico è la lingua di Aram, cioè della Siria, la lingua che si parlava in Siria, ed è una lingua molto più sviluppata dell'ebraico, perché l'ebraico sarà parlato soltanto per circa due secoli, mentre invece l'aramaico diventerà più o meno l'inglese del vicino Oriente antico, fino a quando non sarà sostituito dal greco, quindi era una lingua molto diffusa e parlata. Il problema è che l'ebraico, abbiamo detto, era considerato in qualche modo lingua santa. L'aramaico è un'altra lingua, allora questo è un problema, l'abbiamo visto sempre la scorsa volta, che si fece avanti quando gli ebrei, riunitisi in un concilio, perché fecero un concilio a Yamnia, si chiama questa città, per stabilire il loro canone, per dire quanti libri dell'Antico Testamento dobbiamo includere nel canone, ne parlammo già, nel concilio di Yamnia gli ebrei si pongono il problema anche per la lingua di Daniele, perché dice la lingua santa è l'ebraico, un testo che è scritto metà in ebraico e metà in aramaico e c'è pure una porzione greca, come possiamo accettarlo tra i testi santi? La risposta fu molto molto semplice: ringraziando Dio qualcun altro prima aveva utilizzato un poco di aramaico. lo troviamo sia nel libro di Geremia sia nel libro della Genesi, quindi trovandosi qualche parola in aramaico nel resto della Bibbia, automaticamente si dice anche l'aramaico può essere considerato una lingua santa. Tra le altre cose, il Talmud, ne parlammo l'anno scorso, questo però poi lo rivedremo, che è un testo della tradizione ebraica, è scritto in aramaico, non in ebraico, quindi l'aramaico è comunque una lingua che per gli ebrei è fondamentale, è importantissima, non è santa al pari dell'ebraico, ma è comunque lingua santa, perché l'ebraico è comunque la lingua che viene utilizzata nella liturgia in sinagoga, come veniva utilizzato il latino da noi, gli ebrei utilizzano l'ebraico come lingua santa in ogni caso. Quindi che l'ebraico abbia una sfumatura di santità in più rispetto all'aramaico, questo per loro è chiaro. Ora, nel capitolo 2 del libro di Daniele leggiamo una storia. L'avete letto più o meno qualcuno di voi, giusto? Allora, che cosa succede? Allora, un re ha un sogno, Nabucodonosor, che noi già abbiamo nominato, questo re babilonese, ha un sogno. In questo sogno della notte, all'inizio, noi non sappiamo lui cosa ha visto. Lui convoca i suoi maghi e dice, voi mi dovete raccontare il sogno che ho fatto e dare l'interpretazione. Cioè, lui non racconta il sogno, lui vuole che siano loro a raccontargli il sogno che lui ha fatto e a dare l'interpretazione. I maghi gli rispondono, ma è impossibile quello che ci chiedi, non c'è un uomo che possa fare questo. Allora l'usciere, un funzionario di corte, gli dice, signore, io conosco un uomo dei giudei, che è Daniele, che ha la sapienza degli dei altissimi. Lui potrà sia dirti il contenuto del sogno, sia dartene l'interpretazione. Ora, innanzitutto questa storia chi ci ricorda? Quella di un re che fa un sogno e che chiama qualcuno, per un giovane ebreo, per interpretarlo. È Giuseppe, la storia di Giuseppe, che sicuramente ha un'influenza sul libro di Daniele. Essendo stata scritta prima, è chiaro che più o meno la scena in mente chi scrive ce l'ha. C'è la scena di Giuseppe. La particolarità però qua qual è? Che mentre nel caso di Giuseppe il faraone racconta il sogno e Giuseppe lo interpreta, in questo caso il faraone non racconta il sogno e Daniele deve raccontare sia il contenuto del sogno sia la sua interpretazione. Significa che in Israele il concetto di sapienza si è evoluto notevolmente. L'interpretazione dei sogni è una scienza molto presente nell'antichità, ricopriva veramente un ruolo importante nella vita di ogni individuo. Perché? Perché essendo la condizione del sogno o del sonno una condizione prossima a quella della morte, perché quando si dorme più o meno è lo stato più vicino a quello della morte in qualche modo, essendo il sonno una condizione prossima alla morte, si riteneva che i sogni fossero dei contenuti provenienti da una realtà diversa dalla nostra. Quindi il sonno diventa luogo di contatto tra un mondo e un altro, tra il mondo che si conosce e il mondo che non si conosce. Ora, in Grecia ci sono proprio le pratiche incubatorie, c'erano dei luoghi dove si andava a dormire e si facevano dei sogni e poi c'erano degli oniromanti che interpretavano questi sogni. Quindi, noi napoletani ne sappiamo qualcosa, perché noi proprio la cultura dei sogni si è tradotta in cabala e numeri, quindi voglio dire, il mondo dei sogni per noi è diventato anche fonte di guadagno, in qualche modo. Quindi, voglio dire, il mondo dei sogni, i sogni in sé sono qualcosa di importante, però c'è un problema. Visto che i pagani interpretano i sogni, e la cultura ebraica del periodo di Daniele si sta molto chiudendo rispetto al mondo pagano, perché non vuole esserne assorbita dal mondo sia greco sia ellenistico eccetera, e quindi si pone in una fase di scontro. Bisogna distinguere la nostra capacità di interpretare i sogni dalla capacità dei pagani di interpretare i sogni. Noi non possiamo interpretare i sogni così come li interpretano i greci. Dobbiamo trovare qualcosa di particolare che ci caratterizzi, perché altrimenti noi usiamo gli stessi strumenti che utilizzano i greci. Una prima particolarità: il termine sogno stesso. Gli ebrei non utilizzano il termine che usano i greci. I greci usano di solito diversi termini, c'è onar, oneiron, anche il maschile oneiros, eccetera, che significa sogno. Ma c'è un termine che i greci usano malvolentieri, che è eniupnion, che significa sempre sogno. Un autore greco del secondo secolo, che si chiama Artemidoro di Daldi, scrive un trattato sui sogni. In questo trattato dei sogni lui dice che ci sono due diversi tipi di sogni, ci sono gli onata e ci sono gli eniupnia. Dice, gli onata sono dei sogni che meritano di essere interpretati, perché sono sogni simbolici. Mentre invece gli eniupnia, che sono dei sogni che richiamano la realtà, quello che ci succede nella vita reale, immaginatevi che noi facciamo a volte dei sogni che sono assolutamente astratti, no? E ci sono dei sogni che invece sostanzialmente riprendono quello che ci succede nel corso della giornata in una forma diversa. Quei sogni simbolici astratti sono gli onata, mentre invece quei sogni che riprendono la nostra vita quotidiana sono chiamati eniupnia. Ora, dice Artemidoro di Daldi che il secondo tipo di sogni, cioè gli eniupnia, questi che riprendono la vita reale, non meritano interpretazione. Addirittura lui usa nel capitolo 5 della sua Onirocritica, l'interpretazione dei sogni, dice potrebbero derivare da un pasto abbondante. Dice, voi avete mangiato i peperoni? No, al tempo di Artemidoro sarebbe stato impossibile, ma avete mangiato pesante e vi siete fatto un eniupnion. Mentre invece gli onata, sono il risultato di una comunicazione non divina ma soprannaturale. L'idea proprio di dei ancora al tempo di Artemidoro di Daldi non esiste. Artemidoro raccoglie la sapienza di coloro che l'avevano preceduto, quindi non scrive un'opera, lui mette insieme un po' quello che era stato detto prima di lui. Gli ebrei, quando traducono dall'ebraico in greco il termine sogno, halom, non usano la parola onar, cioè quella dei sogni simbolici, ma usano il secondo termine, eniupnion. Il termine onar nella Bibbia ricorre solo una volta nel libro di Siracide. Che cosa significa questo? Significa che nella traduzione io voglio prendere le distanze dal mondo pagano. Dice, i nostri sogni che noi interpretiamo sono quei sogni che i pagani non vogliono interpretare e che considerano dei sogni inutili. E si chiamano eniupnia, perché le visioni del sonno sono visioni, dicono, questa è la prospettiva ebraica, logiche e reali. Allora, prendete il caso del libro di Giuseppe, ve lo ricordate più o meno i sogni che fa Giuseppe? Quali sono i sogni? Allora, ci sono 7 vacche grasse e 7 vacche magre, 7 spighe rigogliose e 7 spighe secche. Alla fine Giuseppe che interpretazione dà? 7 anni d'abbondanza e 7 anni di carestia. Come vedete, la visione è piuttosto chiara. Nel mondo pagano, nel mondo classico, anche nel mondo egiziano, perché là è in Egitto che nasce l'interpretazione dei sogni, ogni essere, ogni elemento ha un significato particolare non logico. Per esempio, sognare una donna porta male. Non è logico. L'attribuzione è assolutamente... è così sempre, quando sogni una donna porta male. Quando sogni una vacca porta bene. Quando sogni un topo significa morte, quando sogni un gatto significa vita. Queste interpretazioni non sono interpretazioni logiche. Che cosa significa? Significa che io per interpretare questi sogni in questo modo devo andare da qualcuno che conosce il significato di ogni singolo elemento che sogno. Tipo i libri, no? Tipo la smorfia, dice quando fa? Esattamente. Non lo posso indovinare da solo, il senso non è chiaro, è un senso nascosto. Mentre invece l'interpretazione dei sogni che dà Giuseppe non è come l'interpretazione del mondo egiziano, è un'interpretazione di tipo logico. Sette vacche grasse sono abbondanza, e questo è chiaro per tutti. Sette vacche magre seguono sette anni di carestia. Mentre invece l'interpretazione nel mondo pagano era un'interpretazione per associazione, a volte casuale, o quantomeno ha una sua storia, ma poi è stata dimenticata e bisogna conoscere ogni elemento. Quando ci troviamo nel caso del libro di Daniele e dell'interpretazione dei sogni, il problema è lo stesso. Se il re avesse raccontato ai caldei il suo sogno, i caldei, che erano degli esperti, erano babilonesi, caldei sono praticamente i maghi dei babilonesi, questi caldei avrebbero potuto dare un'interpretazione secondo quelli che erano i loro libri e i loro testi. Ma il re, cioè dove si dice per esempio, tu che cosa hai sognato? Pietra 42, 57, vattene a giocare al lotto, principessa morta 92, e non la possiamo nemmeno giocare, dice principessa morta fa 92 e non ve lo potete neanche giocare. Allora, questo tipo di associazione è esattamente quella sapienza del mondo non ebraico che il libro di Daniele vuole mettere in discussione e criticare. Dice la loro sapienza è legata a quelle cose che si sono tramandati, che sanno, eccetera. Nel momento in cui gli chiedi qualcosa di più, non ti possono dare risposte. La loro sapienza è limitata a quello che si sanno e che si sono tramandati. La nostra sapienza viene dall'alto. È una differenza sostanziale, importante, perché? Perché la sapienza in Israele non è semplicemente formazione culturale. Si comprende che l'idea della sapienza, la sapienza stessa, è un dono che viene dall'alto. Ne parlammo già la scorsa volta, ma l'idea è la stessa sostanzialmente, che la sapienza non è soltanto sapienza di formazione, non soltanto, attenzione, perché Daniele sa leggere le lettere dei caldei, quindi Daniele è un giovane uomo che si è formato, quindi che ha una sua formazione culturale specificata nel capitolo primo, ma la sua sapienza non è solo la sapienza dei caldei, è una sapienza che viene dall'alto, qualcosa che deriva dall'alto. E Daniele racconta al re, prima va a pregare, ha la rivelazione e dopo va dal re e gli racconta il sogno. Dice, senti o re, il tuo sogno è il seguente. Dice un'espressione in ebraico molto bella, i pensieri che ci sono saliti sul tuo cuscino, l'espressione, i pensieri più che i sogni, i pensieri che sono saliti sul tuo cuscino sono i seguenti. Ve lo ricordate il sogno? Qualcuno l'ha letto, no? Allora, c'è una statua. La statua è composta, ora tu hai sognato una statua. La statua è composta da diverse parti. C'ha una testa d'oro. Poi il busto, scendete gradualmente, oro, argento, ferro, bronzo, ferro e argilla. Quindi c'è un'escalation di materiali che sono in base alla loro preziosità e in base alla loro resistenza. Basta più alla loro preziosità che resistenza, perché in realtà il ferro è più resistente del bronzo, se vogliamo. Ma la cosa importante è capire nella parte finale ferro e argilla che sono mescolati a formare i piedi, come se ferro e argilla si potessero mescolare. Allora, a un certo punto dalla montagna si stacca una roccia. Questa roccia colpisce la statua sui piedi. Attenzione, dice il testo che la roccia si stacca senza mano d'uomo. La roccia si stacca senza mano d'uomo, cade sui piedi della statua, li distrugge e cadendo sui piedi cade tutta quanta la statua, chiaramente, quindi la roccia distrugge la statua. Quindi abbiamo la montagna, la pietra che si stacca dalla montagna. Devo andare a Sanremo. Allora c'è una montagna, una pietra che si stacca dalla montagna. Aspettate che adesso mi devo cimentare nel segno. La montagna. Una statua che più che una statua, diciamo che è un totem, ma una statua. Dite la verità, è proprio un artista, manco Picasso. Una statua, una montagna. Dalla montagna si stacca senza mani d'uomo. Stacca precisa, perché giustamente mani d'uomo. Una roccia che cade sui piedi della statua e li distrugge, e la distrugge tutta, no? Ora, che cosa significa questa cosa? La testa sei tu, gli dice Daniele, giusto? Dice, la testa d'oro, re, sei tu. Significa chi è e segue saranno i tuoi discendenti, evidentemente, fino ad arrivare ai piedi d'argilla, l'ultimo dei tuoi discendenti, che sarà distrutto e quindi sarà annientato il tuo regno, sostanzialmente. Questa è l'interpretazione. Ora, noi abbiamo detto che l'apocalittica consiste nel tradurre in immagini la storia, giusto? Ci siamo detti questa cosa. Un testo apocalittico è un testo che traduce la storia in immagini. Ora la domanda che noi ci dobbiamo fare è: quale storia si trova dietro a questo testo, dietro a questa immagine? Qual è la storia che si trova dietro a questa immagine? Che cosa vuole dire? Allora, chi è che fa cadere Babilonia? Chi fa cadere Babilonia è Ciro il Grande, no? Di Anshan. Ciro di Anshan che fa una coalizione sostanzialmente con i Medi e circonda Babilonia, la circonda, la città cadrà in maniera abbastanza pacifica, tutto sommato, in una notte cade Babilonia. Vabbè. L'ultimo sovrano di Babilonia, la cui esistenza è stata scoperta all'incirca agli inizi del Novecento, fino al Novecento non si sapeva, si credeva che fosse Nabonido, l'ultimo sovrano di Babilonia, in realtà per due giorni è stato suo figlio Belshazzar, di cui si parla nella Bibbia, ma si credeva che fosse un sovrano inventato. Poi nel 1910 è stato trovato un testo che ha confermato quello che era scritto nella Bibbia, che esisteva questo sovrano. Ora, la roccia, la montagna, in accadico, che è la lingua di Babilonia, montagna si scrive con questo logogramma, che è Kur. Kur significa montagna. Ora, come si scrive il nome di Ciro il Grande in accadico? Si scrive esattamente come montagna, più la radice, più la desinenza Ash, che significa, si chiama, è un caso che esiste solo in accadico, è un caso più o meno corrisponde all'ablativo latino nella sua forma originaria, nel senso di allontanamento, da Kurash, che è il nome di Ciro il Grande, significa dalla montagna. Il nome di Ciro il Grande, scritto in babilonese, significa dalla montagna. Ora, nella rappresentazione della roccia che si stacca dalla montagna, è chiaro che simbolicamente, a partire dal nome di Ciro il Grande, si voglia rappresentare attraverso un'immagine quello che farà proprio Ciro, cioè la roccia che si stacca dalla montagna e distrugge il simulacro di Babilonia. Quindi questa è una rappresentazione sostanzialmente del significato del nome di Ciro scritto con i caratteri babilonesi. Ora, la statua è divisa in diverse parti, in particolare quante abbiamo detto? Abbiamo l'oro, l'argento, bronzo, ferro e argento. Questi cinque elementi sono stati interpretati in maniera diversa. Una ipotesi è le ere dell'umanità, perché anche in Esiodo si trova questo tipo di rappresentazione attraverso i metalli delle ere dell'umanità, ripresa poi da Ovidio nelle Metamorfosi. Ci sono le quattro ere dell'umanità, l'unica era che fa problema è quella dell'argilla, perché non è prevista in nessuna di queste due rappresentazioni. Quindi quattro ere dell'umanità, ma fa un po' problema. Da un punto di vista storico, invece, l'oro è Nabucodonosor. Nabucodonosor ha 1, 2, 3 e 4 successori, e questo è storicamente vero, l'ultimo dei quali è quello di cui si parlerà nel capitolo 5. Nel capitolo 5 si parla di questo Baldassar, ultimo Belshazzar, ultimo successore di Nabucodonosor, che sarà proprio distrutto da Ciro il Grande. Quindi le diversi metalli rappresentano gli ultimi re di Babilonia, sostanzialmente, è più logica come interpretazione. L'altra possibilità, quindi questa come immagine, vedete, l'apocalittica prende la storia e la traduce in immagini con sensi mediati, in modo tale che non sia chiaro a tutti quello che c'è scritto, non è chiaro a noi per primi, però poi ci sono degli interpreti come Daniele che leggono il testo, lo interpretano in quel contesto, leggevano il testo, lo interpretavano e lo spiegavano. L'apocalittica ha bisogno sempre di un mediatore, di un interprete, non può essere letta e basta. Questo significa che gran parte di quello che significano i testi apocalittici è andato perduto, perché noi non abbiamo interpreti che ci possano interpretare il testo così come va interpretato, perché il testo apocalittico era letto da qualcuno che poi lo spiegava. Questo vale un po' per tutti i testi, ma per l'apocalittica è proprio una peculiarità. L'altra particolarità è che la roccia si è staccata senza mano d'uomo. Senza mano d'uomo. Girolamo interpreta questa roccia che si stacca senza mano d'uomo chiaramente in chiave cristologica. Quindi dice: la roccia che si è staccata senza mano d'uomo è Cristo. Maria è la montagna. Quindi il patto virginale di Maria, dove non c'è intervento d'uomo, è sostanzialmente rappresentato da questa roccia che si stacca senza l'aiuto dell'uomo. Questa è un'interpretazione cristologica e patristica, quindi ha tutta la sua dignità di interpretazione dei padri. Ma gli ebrei nel loro contesto che cosa vogliono rappresentare con la roccia che si stacca senza la mano d'uomo? Quando si parla di roccia, in questo caso è Tur il termine che indica la roccia, e quando si parla di montagna, quando gli ebrei parlano della montagna, gli ebrei fanno riferimento immediato al Monte Sinai. La montagna per eccellenza, cioè quando si dice una montagna va bene, ma quando si parla della montagna, la montagna è Sinai. E la roccia che si stacca senza mano d'uomo sono le tavole della legge, scritte col dito di Dio, le tavole della legge scritte col dito di Dio, senza intervento d'uomo. Quando qui si parla della roccia che si stacca senza mano d'uomo, che cade sulla statua e la distruggerà, al di là del riferimento a Ciro il Grande che distruggerà Babilonia, il riferimento è alla legge, alla Torah. Se noi siamo perseveranti nel rispetto della legge, la nostra legge distruggerà anche i più potenti. Voi non dovete fare nient'altro che rispettare la legge che il Signore vi ha dato, e vedrete i regni del mondo sgretolarsi come argilla, anche i più potenti. Noi parlavamo, la scorsa volta, l'Apocalisse è un genere che si sviluppa in un contesto di persecuzione, ed è un testo che serve a dare speranza. E quello che dicevamo è, sostanzialmente, in un contesto di persecuzione, il primo punto all'ordine del giorno è questo: visto che ci tagliano le teste, ci uccidono, ci perseguitano, ci buttano dentro alle fornaci, dopo, ci tagliano a pezzi, uccidono figli, li buttano nel fiume, eccetera, perché in un contesto di persecuzione noi dovremmo continuare a rispettare la legge di Dio? Ma mangiatevi il maiale, quello che vedremo nei Maccabei, mangiate tranquillamente questo maiale che è buono, non rispettate la legge del Signore e così non morite. La tentazione in contesto di persecuzione è sempre la stessa, di non seguire la legge di Dio perché la legge di Dio è proprio la causa prima della tua morte in quel momento. Nel testo, in questa immagine, immaginatevi un ebreo che nel contesto di persecuzione ricorda, perché vedete le immagini sono molto più chiare dei testi, si ricordano meglio. Se uno chiude gli occhi vede la montagna, il Sina e la roccia che si stacca, la nostra legge cadrà sui piedi dei potenti e li farà cadere, anche se sono d'oro, come si sgretola all'argilla, questa immagine è un'immagine di grande speranza. Ed è anche un'immagine di non violenza, perché non si parla di un attacco armato, ma si parla del rispetto della legge. Sarà una legge non data dalle mani d'uomo che ci permetterà di liberarci, saremo liberi se seguiamo questa legge, È chiaro che quando noi leggiamo il testo di Daniele, leggiamo l'interpretazione, tu rese la testa, poi dopo cadrai, eccetera, Daniele si mantiene sul vago nell'interpretazione, anche all'interno del testo. Perché lo scopo dell'Apocalittica è quello di non rivelare tutti i significati del testo. Perché quando gli ebrei in contesto di persecuzione tra di loro dicevano non ti preoccupare, mentre uno lo stavano arrestando e se lo stavano portando nelle urla, non ti preoccupare, la roccia si staccherà dalla montagna, dando un'immagine che per gli altri non è chiara ma per loro era chiarissima, diventava un grido di speranza in un mondo di disperazione. Non ti preoccupare, la roccia si staccherà dalla montagna, era un giorno che la roccia si staccherà. E questa roccia che si stacca, che per noi poi diventa Cristo, no? Il liberatore, colui che ci ha liberati dal giogo, da ogni potere, dal giogo del potere, perché la statua rappresenta il potere, Cristo ci ha liberati dal potere. Questa immagine poi per noi assume un altro significato. In un contesto di disperazione, non ci preoccupiamo, la roccia si è staccata. Cioè la roccia staccata è già colpito i piedi, no? Questa è un'idea fondamentale. E anche l'immagine che ci dà Girolamo, guardate, noi non dobbiamo storcere il naso davanti alle interpretazioni che forse ci vengono, a volte noi le consideriamo troppo bonarie rispetto alla quantità di studi che noi facciamo, perché siamo bravi, consideriamo troppo bonarie le interpretazioni patristiche, ma in realtà l'interpretazione di Girolamo è data con lo stesso spirito dell'interpretazione dei tempi della tribolazione, perché anche Girolamo vive la tribolazione. non si trova in un contesto di persecuzione aperta, perché già sono passate al tempo di Girolamo, ma Girolamo ha avuto anche egli una vita abbastanza controversa, abbastanza difficile, e in un contesto di difficoltà personale dirsi che la roccia che si stacca è Cristo, anche nel caso dell'interpretazione di Girolamo, è un'interpretazione forte. Perché lui ci credeva che la roccia era Cristo, e noi ci crediamo che la roccia che si stacca senza mani d'uomo è Cristo stesso. Quindi è chiaro, sì, è tutto quanto chiaro, interpretazione storica, Curash dalla montagna, e Ciro che si staccherà, che distruggerà Babilonia, gli ultimi re di Babilonia saranno distrutti dalla roccia che si stacca dalla montagna. L'interpretazione invece religiosa per Israele è: la roccia che si stacca senza mani d'uomo è la legge del Signore, la montagna è il Sinai, la roccia che si stacca è la sua legge ci salverà dal potere. Per questo non è difficile pensare che il testo aramaico di Daniele sia diventato un testo referenziale importante per tutte quelle piccole comunità che si riunirono sulle rive del Mar Morto. Non sono solo gli Esseni, è sbagliato dire gli Esseni, sono tante piccole comunità che si riuniscono intorno al Mar Morto, se ne vanno via da Gerusalemme, se ne vanno via dai centri importanti, si riuniscono in zone periferiche e in questi contesti hanno la possibilità di rispettare la legge del Signore perché passano inosservati rispetto alle città centrali. È chiaro che quando le persecuzioni imperversavano, o meglio le repressioni dei poteri di Babilonia, d'Egitto, della Grecia, dei poteri ellenistici imperversavano, erano sicuramente molto più forti nelle città rispetto alle province, e quindi questo ritirarsi nel deserto diventa per loro queste comunità che si ritirano nel deserto diventano una cucina di speranza per coloro che sono rimasti nel contesto della persecuzione. Era attesa, quindi quello che si aspettava, no, con ansia, era che la realizzazione di quella attesa avvenisse, e una parte di queste comunità si ritirano. Il libro di Daniele è uno dei testi più letti da queste comunità, non solo più letti, poi c'è anche lo pseudo Daniele, cioè ne hanno scritti altri sul modello di Daniele, perché il libro di Daniele è un libro che è particolarmente adatto a dare speranza. Le immagini che Daniele usa sono immagini particolarmente chiare. E vedremo nel capitolo 3, anche lì l'immagine che ci viene proposta è un'immagine di speranza molto chiara. Quindi quando pensiamo all'apocalittica, ripeto, non dobbiamo pensare alle devastazioni, Apocalypse Now, distruzioni, Armageddon, alieni che invadono la Terra, la guerra dei mondi, eccetera. Quello è impropriamente chiamato genere apocalittico. Il genere apocalittico è un genere che serve a dare speranza a coloro che si trovano nella tribolazione. Nasce con questo preciso intento. E quindi quelle immagini che a noi sembrano immagini distruttive, terribili, eccetera, se interpretate diventano semplicemente immagini di speranza. Ora io non so quanto tempo abbiamo ancora. Altri 10 minuti, quindi posso riprendere anche il... possiamo prendere brevemente, così abbiamo più tempo per le domande poi nel caso. Esattamente. Però quello Maccabei 7 è collegato più alla, cioè è intrinseco alla fornace, quello è l'aspetto, no? L'avete letto, avete avuto modo di leggere Maccabei 7. C'è qualcuno che non ha Maccabei nella Bibbia, ma credo che l'abbia trovato comunque. Va bene. Allora, quando parliamo, quindi abbiamo detto, ci sono queste immagini di speranza. Cosa? Esatto. Giustamente Manzoni riprende questa immagine, no? Riprende questa immagine. Alla fine del capitolo, quello che è interessante alla fine del capitolo 2 è vedere che Elvei fa una professione di fede, senza vedere la realizzazione di quello che Daniele aveva detto. Perché quello che Daniele ha detto, dice guarda, fate una brutta fine tu e tutta quanta la discendenza tua, e quello fa una professione di fede. Il re Nabucodonosor si ravvede dal suo peccato. Perché Nabucodonosor si ravvede dal suo peccato, fa la professione di fede? È importantissimo che questo re faccia una professione di fede, proprio lui. Perché altrove, cioè nel libro di Geremia, Nabucodonosor è definito la mano destra di Dio. Nabucodonosor realizza quello che realizza perché è il Signore che lo manda. Qual è il peccato di Nabucodonosor? Perché Nabucodonosor poi deve essere punito? Se è Dio che gli ha detto deporta il mio popolo, perché ha peccato e deve imparare, questa è l'idea del profeta Geremia. Qual è che cos'è che Nabucodonosor non avrebbe dovuto fare? Distruggere il Tempio, ma ancora di più. Nel capitolo primo, ricordate, quando abbiamo letto, si parlava di tutti gli arredi che dal Tempio sono stati portati via. E nel capitolo quinto, quando poi lo vedremo un po' più avanti, si parla di un banchetto allestito dal figlio di Nabucodonosor, che non è il figlio ma è il successore, che allestisce un banchetto utilizzando gli arredi sacri del Tempio come coppe per il vino. La colpa di Nabucodonosor è una colpa rituale. Lui ha profanato più che distruggere, non solo se ha distrutto, ma ha profanato gli arredi del Tempio. Cioè hanno utilizzato le coppe del Tempio che erano usate per le libagioni del Signore per farci i banchetti loro. E questa per gli ebrei chiaramente nel contesto delle comunità di Qumran con le quali Gesù entrerà in forte polemica, Gesù prima ancora che i farisei non poteva vedere quelli della comunità di Qumran, aveva proprio una particolare avversione per questa comunità, perché era una comunità che interpretava tutto in chiave rituale, in chiave purista, in chiave anche per il sabato. Una osservazione eccessiva del giorno del sabato. E quando si parla della legge che è fatta per l'uomo per il sabato, queste comunità per Gesù saranno delle comunità un po' particolari, e per questo Gesù cita molto Daniele nel Nuovo Testamento, proprio per dare la sua interpretazione del libro di Daniele, che è un'interpretazione fondamentale. Ora, quindi è importante che Nabucodonosor faccia la sua professione di fede perché Dio non distrugga il suo servo. E perché gli ebrei possano rispondere ad una domanda importante, dice ma perché il Signore ha aspettato 4 sovrani per liberarci? Ha aspettato 4 sovrani perché poi Nabucodonosor fondamentalmente si sarà convertito e sarà stato giusto agli occhi del Signore qualche volta durante il suo regno. Vi ricordate la scorsa volta vedemmo un problema storico principale, una domanda fondamentale. Nella Bibbia si parla più volte della conversione dei sovrani pagani al Dio di Israele. Ma questa conversione non ha prove storiche, e ne abbiamo parlato dicendo che in realtà c'è una tendenza al monoteismo un po' in tutte le culture di cui la Bibbia parla fondamentalmente. Quindi c'è una tendenza monoteista in questo. Quando arriviamo al capitolo 3 succede qualche altra cosa. Al capitolo 3 Nabucodonosor, che è un impunito, ritorna a peccare e fa costruire la statua sostanzialmente. fa costruire la statua. Ora, perché lui fa costruire la statua? La statua che è immagine della sua regalità, sostanzialmente. Questa statua che lui fa costruire, che se poi voi la rappresentate, no? Qui vengono date anche le misure, adesso lo leggiamo così diventa un po' più chiaro. Il re Nabucodonosor aveva fatto costruire una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 e l'aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Ora, una statua alta 60 cubiti e larga 6, cioè è enorme, ma larga 6 cubiti e alta 30 metri è troppo sottile, è una colonna, non è una statua più che altro. È una colonna, è tipo una torre, quindi il richiamo è Babilonia, e chiaramente ci troviamo a Babilonia, è una torre, è la chiamo a Babele, no, la torre. Quindi il re Nabucodonosor aveva convocato i satrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le altre autorità delle province perché presenziassero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Poi il re fa un decreto al versetto 6: chiunque non si prostrerà e non adorerà in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Perciò tutti i popoli, le nazioni, le lingue vennero ad adorare questa statua. Subito i caldei, che ancora erano un po' indispettiti dall'interpretazione che Daniele era riuscito a dare del sogno, dicono: guarda, ci sono tra i tuoi sudditi questi quattro che si rifiutano, o meglio, non adorano la tua statua, ma pregano le loro divinità. Allora, però in quel momento alcuni caldei si fecero avanti per accusare i giudei e andarono a dire al re Nabucodonosor: o re, vivi per sempre, tu hai decretato, re, che chiunque avrà udito il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'alfa, del sarterio, della zampugna e natale e di ogni specie di strumenti musicali deve prostrarsi e adorare la statua d'oro. Chiunque non si prostrerà e non adorerà sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ora ci sono alcuni giudei che hai fatto amministratori della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti obbediscono, re, e non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, degnato e adirato, comandò che gli si concedessero, che gli si conducessero Sadrach, Mesach e Abednego, e questi comparvero alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: è vero, Sadrach, Mesach, Abednego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Dov'è Daniele in tutto questo? Dov'è Daniele? Perché non c'è? Quando parlammo della composizione del libro, dicemmo che i racconti, ci sono i racconti di Daniele, di Baldassar e di questi tre giovani che vengono messi insieme, incollati, e si mette il capitolo primo come introduzione, ricordate, per incollare i racconti. Evidentemente questo racconto dei tre giovani non era legato inizialmente agli altri racconti, ma era un racconto a parte. Poi abbiamo detto anche della rinomina, no? Ricordate, vengono dati loro degli altri nomi in modo tale che quando vengono nominati si capisca perché compaiono più personaggi con nomi diversi, questo lo vedremo dopo. Quindi qua Daniele non compare perché questo racconto all'inizio non apparteneva al libro di Daniele, ma girava libero, poi è stato unito agli altri racconti a formare questo libretto aramaico, no? Ricordate, parlammo del libretto aramaico del libro di Daniele. Quindi ci sono i tre giovani che vengono arrestati, condotti, e poi il re emana un decreto. Questo concetto del decreto è una cosa molto importante, perché anche qui c'è un tratto ironico, una ripresa ironica di questo aspetto. Anche nel libro di Ester, ve lo ricordate, all'inizio del libro di Ester si parla di un decreto che il re fa contro i giudei. e si parla di un concetto in particolare, la legge secondo i persiani. Là si dice, voi lo sapete che la legge secondo i persiani non può essere abolita, e se un decreto è stato posto non può essere né rimandato né cancellato, bisogna compierlo, quasi che fosse legge di Dio. Questo concetto del decreto, della legge, in persiano data, in aramaico dat, questo concetto della legge, è un concetto che sia Daniele che Esther si divertono a mettere in discussione. Loro fanno i decreti, i loro decreti per legge non possono essere cancellati o sostituiti, ma tanto Dio in ogni caso troverà un modo per aggirare anche le leggi, i loro decreti e il loro concetto di legge. Qui il re fa questo decreto che chiunque non adori questa statua debba essere gettato in una fornace ardente. Ma perché una fornace ardente? Perché questo tipo di punizione? Perché la punizione della fornace ardente, in particolare una punizione che è una punizione alquanto cruenta sicuramente, no? Buttare qualcuno in una fornace ardente, ma è una punizione di cui noi sentiamo poco parlare nell'antichità. Non ci sono molte fornaci ardenti. Nel Medioevo si praticherà quella dell'immersione nell'olio bollente, ma della fornace ardente in particolare anche per l'antichità è una punizione un po' strana. Ed è sostanzialmente la stessa punizione che poi noi troviamo nel libro dei Maccabei, ma forse che la fornace ardente non voglia significare necessariamente una punizione, ma che voglia avere un significato diverso. La fornace ardente, il concetto dell'eternità nella cultura ebraica e nelle culture del vicino Oriente antico, è molto legato al corpo. Non esiste il concetto dell'eternità dell'anima nel vicino Oriente antico, questo è un concetto greco dell'immortalità dell'anima come principio incorporeo, ma l'idea che il corpo abbia una funzione fondamentale per l'eternità, gli egiziani, pensate agli egiziani, si facevano mummificare, quindi il corpo per l'eternità ha un valore fondamentale. Per i babilonesi vale lo stesso, non si fanno mummificare, però le sepolture sono importanti. Proprio l'idea della sepoltura nell'antichità è un'idea fondamentale. La fornace è distruzione completa del corpo e quindi negazione della eternità, di una vita dopo la morte. La fornace è la rappresentazione pratica di una distruzione totale e completa dell'uomo. Nell'ebraismo, l'abbiamo già detto, il concetto dell'anima scissa dal corpo eterno, il concetto dell'anima scissa dal corpo come principio aeriforme diverso dal... non esiste. E non esiste neanche fondamentalmente nel cuore nel cristianesimo, perché noi moriamo e risorgiamo, quindi anche l'idea... No, anche San Tommaso parla di un hoc indefinitum, no? Quando parla dell'anima senza il corpo, quindi anche Tommaso aveva sostanzialmente quest'idea, Tommaso da qui, va bene, per...